Dio il Signore sia ringraziato con tutto il cuore per il grande privilegio che possiamo venire insieme per ascoltare la sua parola e per essere preparati per il giorno glorioso del suo ritorno. Oggi abbiamo delle visite da vicino e da lontano. Tutti quelli che sono qui per la prima volta, gli voglio dare particolarmente il benvenuto. Abbiamo dalla Polonia due coppie, magari vi alzate dove abbiamo i nostri amici. Dio il Signore vi benedica nel nostro mezzo, benedica noi tutti e sia con noi tutti. Grazie che siete venute, chi è ancora qui per la prima volta. Qui c'è un caro fratello di Amburgo, Dio ti benedica. Il fratello Gascio da Ingolstadt, noi dal primo momento siamo stati un cuore e un'anima, tutti amano il Signore e la sua santa parola. Dio ti benedica. Il Signore benedica noi tutti. Amen. Lì c'è un altro fratello, lì ancora un fratello, lì una sorella, lì un altro fratello, lì una sorella. Dio vi benedica, ci benedica noi tutti. E poi i nostri amici dalla Romania, vogliamo dargli di cuore il benvenuto. Tutti quelli che sono dalla Romania, alzatevi. Guardate. Guardate i nostri amici dalla Romania. Dio vi benedica particolarmente nel nostro mezzo. Poi abbiamo amici dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia, dall'Italia, dall'Austria, dalla Francia, dalla Svizzera, dal Belgio, dall'Olanda, dappertutto. Poi abbiamo il fratello Saidov da Uzbekistan e nel nostro mezzo lo conosciamo. Poi abbiamo il fratello Graf, il fratello Didier, il fratello Gilbert, che abbiamo ancora qui, i nostri amici che anche servono nella parola da vicino e da lontano. Abbiamo da dare saluti dappertutto, il fratello Wallström da Copenaghen, il fratello John da Bucarest, il fratello Navi da Nairobi, il fratello Ninkonga dal Congo, il fratello Daniel da Kapstadt, il fratello Motika da fratello Hilton da Kapstadt, saluti da Botswana, sì, saluti dappertutto, da Moldavia anche manda i saluti e noi tutti salutiamo da qui tutti e auguriamo a tutti la benedizione di Dio con tutto il cuore. Che privilegio che noi in questo tempo possiamo vivere dove Dio, la parola di Dio come mai prima è stata messa alla luce come adesso, dove le verità bibliche vengono riportate alla luce e dove Dio ha mandato un suo servo per farci conoscere il Vangelo che era all'inizio e le dottrine bibliche che erano all'inizio e per riportarci indietro lì. Non devo dimenticare che dal Sud America e per essere esattamente dal Cile Oggi ho ricevuto 6 chiamate, tutti sono in comunione con noi e ci augurano la benedizione di Dio. E un fratello disse: fratello Frank, nulla mi può separare da te. E voi sapete quello che è successo in Cile e che il mio nome è stato anche esposto dalla stampa, eccetera, eccetera. Ma tutti quelli che sono da Dio ricevono la parola di Dio. E su questo mi è venuta la parola di Romani 8:35: niente ci può separare dall'amore di Dio che è in Gesù Cristo nostro Signore. E così rimane per sempre. Mi è stato domandato se daremo tempo ai fratelli di portare una parola. Oggi sarà molto difficile, se una parola, solo un saluto e nessuna predica, solo un saluto. Fratello Graf, il fratello Said, un saluto. Il fratello Leonard, un saluto. La predica viene dopo. Perché abbiamo ancora il fratello Daniele, un saluto. Noi tutti sappiamo, cari fratelli e sorelle, che tutto il mondo ascolta con noi e vede. Tutti vogliono ascoltare la parola di Dio e l'insegnamento, e noi apprezziamo che i fratelli sono venuti, e io spero che hanno capito questo bene. Chi vuole venire venite tutti avanti. Fratello Graf, venite e ognuno dice una parola. Il fratello Daniele, vi saluto nel nome prezioso del Signore Gesù Cristo, nostro Signore. È un privilegio per me di essere qui, essere partecipe in questa riunione e per ascoltare la parola di Dio. Dio vi benedica. Fratello Graf, cari fratelli e sorelle del Signore, io vi saluto nel nome prezioso del nostro Signore Gesù Cristo. Prima di tutto i saluti da tante sorelle e fratelli dalla Svizzera, ma anche saluti dal fratello Stefano. Mi ha specialmente detto di salutarvi, che il Signore questa sera e domani mattina ci possa benedire, affinché possiamo andare da qui e dire: io appartengo alla Chiesa di Cristo. Il Signore ci benedica. Amen. Vi voglio portare i saluti dalla Romania. Loro si rallegrano di essere in comunione con noi, collegati con noi. È così che l'amore di Dio ci unisce insieme, e noi crediamo che Dio ci benedirà. La fame che è in noi è molto grande. Che il Signore ci possa dare un cibo benedetto, che ci voglia ungere noi tutti che siamo presenti. Amen. Io vi saluto nel nome del Signore Gesù Cristo. Io sono venuto con mia moglie dall'Uzbekistan. Noi siamo venuti da nostra figlia, è sposata qui, e quando abbiamo sentito che qui c'erano delle riunioni e che viene della gente da tutto il mondo, io non potevo fare a meno di essere qui e di essere nella riunione con tutti. Mi rallegro di vedere tutti i miei amici e la Chiesa mi ha chiesto di salutare tutti di cuore. Io sono riconoscente al Signore per il messaggio che oggi abbiamo, e per mezzo di questo messaggio siamo diventati fratelli e sorelle. Che Dio vi benedica per mezzo della sua parola. Amen. Sia ringraziato il Signore. Oggi parleremo in breve di quello che succede in questo tempo brevemente. Tutti abbiamo visto in tutti i giornali 13 anni, abbiamo 13 anni ancora per salvare la terra. Tutti sanno in tutti i cambiamenti nel clima, tutti sanno quello che è scritto in Isaia 30, la luna risplenderà come il sole sarà 7 volte più caldo del normale. Tutto viene, siamo effettivamente nel tempo della fine, e questo prima la venuta del Signore. Gli schernitori sono anche, vanno anche avanti nel carnevale, hanno fatto un bianco vestito con Gesù sotto le spine e l'hanno condotto nel carnevale, Gesù con la croce, con la corona di spine. In un'altra città si è portata Maria in esibizione, omosessuali si sono esposti e hanno scritto: aveva Maria bisogno di un uomo per avere un figliolo? Questo bisogna metterselo davanti agli occhi, quello che nel nostro tempo c'è in schernimento, e la gente non gli basta questo in generale di schernire, ma fanno lo schernimento col nostro Signore Redentore. Poi abbiamo la notizia da Gerusalemme che un uomo dice che ha trovato la tomba del nostro Signore, la tomba con le ossa dentro. Che cosa possiamo dire? Non è altro che schernimento. Il nostro Signore è risorto. L'abbiamo visto la tomba alcune volte, così come nell'Evangelo di Giovanni è scritto, così è stato e così è fino ad oggi rimasto. Fratelli e sorelle, la cosa principale consiste che noi riconosciamo il tempo in cui siamo arrivati. Il messaggio che Dio ha dato alla Chiesa alla fine, la chiamata fuori, la preparazione, l'armonia con Dio e con la parola di Dio. Noi non giudichiamo, ma ci fa male, ci addolorisce che la parola di Dio così viene interpretata in tanti modi. non, ogni passo biblico viene interpretato. Potremmo fare molti esempi dove veramente le persone prendono la parola di Dio e l'interpretano come vogliono, e poi delle, queste interpretazioni hanno fatto le loro dottrine. Non c'è altro che malintesi in tutta la storia della Chiesa. C'erano i concili o quello che lì è stato concluso. Noi tutti andiamo indietro su quello che è stato insegnato all'inizio. Così come era la prima predica, così deve essere l'ultima. Come è stato il primo battesimo, deve essere l'ultimo battesimo. Tutto deve essere in armonia con la parola e con la volontà di Dio. Noi non giudichiamo gli uomini a qualunque chiesa o denominazione appartengono. Noi non giudichiamo. Il nostro compito è di servire la Chiesa di Gesù Cristo, di portargli la parola con lo scopo della preparazione per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. Voglio fare l'osservazione. Mercoledì sera in questo luogo abbiamo pregato per il fratello Peinelt e lui ci ha mandato un'email e ci saluta col Salmo 118:15. Si canterà della vittoria di Dio nelle tende dei giusti, e questo è il giorno che Dio ha fatto. Noi crediamo che Dio conferma la sua parola. Noi crediamo che Gesù Cristo ieri, oggi e in eterno è lo stesso. Noi tutti sappiamo che ci sono delle malattie che portano alla morte, e ci sono delle malattie che sono venute affinché venga la guarigione. Il nome del Signore sia lodato. Il Signore disse: questa malattia non porta alla morte, ma è per la gloria di Dio. E quando il tempo è passato, il Signore prende i suoi a casa. Se il tempo non è passato, dà per grazia guarigione. Noi diciamo sempre: la volontà del Signore sia fatta. Il nostro compito è, secondo Giuda, versetto 3, di lottare per la fede che è stata data una volta per sempre ai santi. Così è scritto e così rimane. Lettera di Giuda, dal versetto 3. Carissimi, avendo un grande desiderio di scrivere della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Questo è il nostro compito e rimarrà fino alla fine. Nel seguente versetto è scritto: perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone, Signore Gesù Cristo, e questo deve essere detto una volta. Ci abbiamo un problema internazionale con l'interpretazione su Matteo 25, e perché tutti i fratelli in tutto il mondo ascoltano, è diventato pubblico, lasciatevi dire questo. In Matteo 24 abbiamo le scritture che, come la conferma, che ci deve essere un servitore e tutti gli altri servitori ricevono lo stesso cibo. Questo è il nostro compito, di spartire con tutti i fratelli questo cibo. E noi crediamo o che riconosciamo di cuore che il fratello Branham è stato usato per portare l'ultimo messaggio che noi portiamo, ma anche lì la parola originale non si è lasciata così com'era, ma si è fatto un cambiamento, così come Giovanni il Battista è stato mandato per la prima venuta di Cristo, e poi viene così, tu vedrai con un messaggio che preparerà la seconda venuta. Questo tu le 41 volte che il fratello Branham parla di questo o parla della sua chiamata e ripete questa chiamata, nell'originale è come Giovanni il Battista è venuto per prima della prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio che preparerà la seconda venuta di Cristo. Questo è così come gli è stato detto l'11 giugno 1933 alle 14 di pomeriggio, ma oggi la gente cambia, come abbiamo anche visto. Qualunque cosa il nostro Signore poteva dire, per esempio in Matteo 16 il nostro Signore disse: tu sei Pietro, e poi dice su questa pietra, non ha detto su di te, non l'ha detto, non ha detto su questa pietra, e tutti sanno che la pietra è Gesù Cristo, nostro Signore. Sì, potrebbero menzionare tanti passi biblici che sono stati cambiati e la gente viene condotta nell'errore, e noi abbiamo il compito di dire così no, non con noi, ma noi ritorniamo nella parola di Dio e crediamo quello che dice la scrittura. I nostri fratelli che sono con questa chiamata di mezzanotte, che ne fanno una cosa particolare, prendere questo a cuore per sapere di cosa si parla della mezzanotte, dovrebbero leggere Esodo 11 per sapere quello che succede in questo tempo. In Esodo 11, in Esodo 11, 4, Mosè disse, così dice il Signore, verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto. Passerò in mezzo all'Egitto. Si può leggere quello che è successo. Era il giudizio sugli egiziani e l'altro era la chiamata fuori del popolo di Dio. E poi andiamo su Esodo 12. Qui per la prima volta Israele viene chiamato Chiesa, prima popolo. Qui è la Chiesa che si dovrebbe riunire. E adesso viene il punto principale, nel versetto 5, riferendosi all'agnello che doveva essere sacrificato, 12:5, il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Adesso ascoltate attentamente, lo osserverete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. L'agnello per ogni famiglia doveva essere sacrificato, il sangue doveva essere messo nelle porte, tutti dovevano mettere le loro scarpe, tutti dovevano cingersi i fianchi, tutti dovevano essere partecipi dell'esodo. E magari per tutti quelli in altra lingua, dove magari non è scritto così esattamente, le più grandi la maggior parte delle traduzioni dicono alla sera, ma nell'originale è scritto, così come nella traduzione Menge, fra le due sere, il popolo di Israele fino a oggi, e fa la differenza della sera in due modi. La sera incomincia quando il sole tramonta e la sera finisce quando incomincia la notte, l'oscurità. Quando incomincia l'oscurità, incomincia la notte. E proprio in questo momento, dopo il tramonto e fino all'oscurità, doveva succedere questo. 75 volte esattamente il fratello Branham fece riferimento di Zaccaria, dove è scritta la parola: nel tempo della sera ci sarà luce. 75 volte si è riferito a questo e disse: il tempo è arrivato, viviamo nel tempo della sera per la Chiesa. E poi ha detto che la redenzione è successa solo per il sangue dell'agnello e che dobbiamo cingere i nostri fianchi e ascoltare la chiamata per essere preparati per il ritorno del Signore. In Esodo 12:29 è scritto di nuovo: a mezzanotte, bisogna sapere che la Sacra Scrittura è scritta in un'armonia divina, nel tempo della sera ci sarà luce, a mezzanotte il grido, lo sposo viene, lo sposo è qui. E in Matteo 25 non si parla né del servitore né dei sette pastori, dell'ottavo messaggero nemmeno, ma di quelli che sono andati incontro allo sposo, e lì viene il grido. Vedete, lo sposo viene, andategli incontro. E così come era con Israele, la chiamata fuori è venuta, non era più il messaggio, era il compimento, la chiamata fuori. Matteo 25 è il compimento, perché così è scritto nel versetto 10: quelli che erano pronti entrarono alla cena e la porta venne chiusa. Noi dobbiamo rispettare la parola di Dio, che la leggiamo esattamente, non veniamo fuori con altre dottrine per portare delle separazioni, ma che effettivamente rimaniamo nella parola di Dio e lasciamo tutto nelle mani di Dio. Lui sa quando deve essere fatto e come deve essere fatto. In questo luogo l'abbiamo capito, che la scrittura non permette interpretazioni private, non si può, non deve essere solo quello che la scrittura dice. Poi abbiamo la buona notizia per tutti i credenti, rimangono nella parola di Dio, non si lasciano trasportare dalle venti di dottrina, sono fermi, sono fondati nella parola di Dio e fanno la loro via col Signore in ubbidienza. Quello che è nel mio cuore è che il Signore ci dia un assoluto, una certezza, non soltanto che in Cristo tutte le promesse sono sì e amen, ma anche la garanzia che le promesse nei credenti diventano verità, che non rimane nelle promesse, ma che noi nel compimento di tutte le promesse veniamo condotte. In Romani 8, 28 leggiamo, ma noi sappiamo che quelli che amano Dio gli servono tutto per il bene, cioè quelli che sono chiamati secondo il suo proponimento. Dio ha un piano di salvezza. Il Signore ha redento la sua Chiesa, Lui edifica la sua Chiesa, la Chiesa è il suo corpo. Il Signore aveva bisogno di un corpo sulla terra, una Chiesa come posto di rivelazione. Poi in Atti 20-27 abbiamo l'espressione, riferendosi a Paolo, io vi ho esposto tutto il consiglio di Dio, tutto il consiglio di Dio, portati nella volontà di Dio, condotti in tutti i particolari. Quello che noi abbiamo adesso, alcune lettere che sono scritte alle chiese, ma nel suo ministero ha esposto tutto il piano di Dio, il mistero dei credenti è davvero su questo, che Dio ci rivela il suo consiglio, il suo piano, e che ci conduce nel suo piano eterno. In Efesi 1 leggiamo, Efesi 1, 11, in Lui siamo anche stati fatti eredi. La grazia che ci è stata promessa, in Lui l'abbiamo presa in possesso. Oggi ho letto in un giornale un apostolo da Gerusalemme, e così doveva essere detto: e la salvezza viene dai giudei, ma chi legge nell'Evangelo di Giovanni 4 legge esattamente, vedrà di cosa si tratta. La salvezza venne prima ai giudei, loro l'hanno rigettata e poi dai giudei è venuta ai gentili. Si può leggere in Romani 11, nell'undicesimo versetto. È così importante per voi, fratelli, che servite alla parola. Non si può prendere un passo biblico e interpretarlo, ma bisogna prendere tutti i passi biblici che appartengono a questo. Romani 11. Così vi domando, sono stati mossi per cadere? No. Ora vi dico, forse sono inciampati perché cadessero? No, di certo, ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Quelli l'hanno rigettato, gli altri l'hanno accettato. E poi andiamo in Atti 15, dove Giacomo dice che prima il Signore chiama la Chiesa e poi si rivolge a Israele, così come in Romani 9, 10 e 11 è scritto. Quindi ordinare le cose nel piano del nostro Dio, coi giudei, coi gentili. Dio ha incominciato con Israele e finirà con Israele, ma non per mezzo di qualcuno che, come giudeo nato in America, si dà come apostolo per portare ai gentili la salvezza. No, noi per mezzo di Gesù Cristo abbiamo ricevuto la salvezza di Dio. E a Gerusalemme verranno i due profeti, e così è scritto, e così sarà. E così, fratelli e sorelle, non si può sopportare quando le cose non sono in armonia con la Sacra Scrittura. Non so com'è con voi, ma più si va avanti e più diventa così, che non posso sopportare quello che non è in armonia con la Sacra Scrittura. E così dobbiamo dire: tutto hanno il diritto di credere come vogliono e di insegnare come vogliono, ma la Chiesa di Gesù Cristo non ha un diritto particolare, se no è la voce di Dio, e la parola di Dio deve rimanere vera nella nostra bocca. Quello che le chiese, le denominazioni, le religioni insegnano, lo lasciamo a loro, così non abbiamo niente da fare. Possono credere e insegnare quello che vogliono, ma per noi si tratta della preparazione e per il compimento della Chiesa di Gesù Cristo per il giorno glorioso del suo ritorno. Già nel Salmo 33, 11 è scritto: il consiglio di Dio rimane fermo, i suoi pensieri del cuore rimangono di generazione in generazione. Il Signore dice: i vostri pensieri non sono i miei pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. E adesso l'armonia con le vie di Dio, con la volontà di Dio, con le parole di Dio, questo è lo scopo del messaggio divino nel nostro tempo. Non che non vogliamo separarci dagli altri, la parola ci separa. Chi ha separato Israele da tutti gli altri popoli era la chiamata divina. Il Signore parlò a Abramo, l'ha eletto, e Abramo credette a Dio. Fratelli e sorelle, soltanto chi crede come dice la Scrittura crede Dio in verità. Così come dice la Scrittura, così per grazia possiamo credere. Il consiglio di Dio rimane fermo. ma dove viene rivelato, non in tutto il mondo, non in tutte le religioni. Anche questo l'abbiamo visto, scrivo su questo, tutto in una mano, tutte le religioni, tutte le culture, tutto viene unito. Avete sentito che c'è fra Cairo e Vaticano un patto, come tutte le cose prendono il seguito, come tutto viene unito sotto un tetto? La Chiesa di Gesù Cristo deve uscire fuori prima che viene questa unione e che viene coronata. Deve uscire, non può rimanere dentro. Per questo il messaggio: voi mio popolo, venite fuori, separatevi e non toccate nulla di mondo. Chi ascolta la parola di Dio, del Signore oggi, sono soltanto quelli che appartengono per grazia ai vincitori. Poi nel Salmo 73, 24, tu mi conduci secondo il tuo consiglio e mi ricevi nella gloria. Tu mi conduci. Lui ci conduce in tutta la verità. Lui ci conduce per la diritta via, per il suo nome. Isaia 46:10. Vi ho fatto conoscere dall'inizio e quello che ancora non era successo ve l'ho annunziato. Il mio consiglio deve venire a compimento. Fratelli e sorelle, non è semplice di nuotare controcorrente. No, non è facile di mettere le verità bibliche alla luce, ma uno viene mal compreso. Si dice: loro non credono alla Trinità, e poi vanno avanti. Poi dicono: negano il figliolo di Dio. Veniamo accusati in questo e in quell'altro modo. Nessuno crede più meglio di noi in Gesù Cristo, come noi qui in questo luogo e dappertutto nel mondo. Ma noi non crediamo in un figliolo che il Padre nell'eternità ha generato, perché la Scrittura non dice nulla di questo. Non c'è nessuna narrazione di questo nella Scrittura. Perché un padre deve generare un figlio? Fino adesso sono le madri che partoriscono. Perché non doveva rimanere così? Dio ha generato come padre. E perché è scritto in Salmo 22: tu mi hai messo nel grembo di mia madre. Perché in Luca 1 è scritto: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Eterno ti coprirà, e quello che nascerà d'età da te sarà chiamato figliolo di Dio. Perché in Isaia 7, 14 è scritto: la Vergine sarà incinta. Non è scritto che Dio aspettava un bambino in cielo. Deve essere detto. Fa male, ma deve essere detto. L'umanità è stata condotta nell'errore, è stata ingannata e rimane nell'errore, a meno che non ascoltano la verità e credono alla verità. Perché solo la verità libera, e la verità è la parola santa di Dio. E così col battesimo è scritto nel nome, non nei titoli, nel nome. Qual è il nome in cui dovremmo battezzare? Qual è il nome del patto del Nuovo Testamento in cui Dio come nostro Padre si è rivelato nel cielo, nel suo figliolo, nella Chiesa per mezzo dello Spirito Santo, Dio sopra di noi, Dio in noi, Dio in mezzo a noi, Dio in noi per mezzo dello Spirito Santo, ma non tre che sono onnipotenti o tre che sono onnipresente, un Dio che si è rivelato nel cielo e nella terra e per la nostra redenzione come Padre, nel Figlio, per mezzo dello Spirito Santo. Noi lo crediamo perché la Scrittura lo insegna così. Bisogna avere il coraggio di nuotare controcorrente, la vera parola, di annunciarla e di dire a tutto il mondo. Così insegna la Scrittura, ma ancora una volta le interpretazioni sono impacchettate così elegantemente e tutti voi sapete che il nostro Signore ha dovuto opporsi al nemico che veniva sempre con la Scrittura. Il nemico diceva è scritto, e di nuovo sta scritto. Prendete la tentazione, e oggi il nemico può venire. In Matteo 28 è scritto, e può dire, ma non può dire, ma anche è scritto ancora, questo non lo fa, non lo vuole fare. Quindi ritorniamo alla vera fede. Quello che altri insegnano è per loro. Devono rispondere di questo a Dio. Noi abbiamo la responsabilità davanti a Dio e credetemi, non lo dico soltanto, è così. Noi abbiamo la più grande responsabilità che c'è mai stata nella terra adesso, prima del ritorno di Gesù Cristo, la vera Chiesa dell'Iddio vivente, di portargli la vera parola di Dio affinché venga santificata nella parola della verità, perché senza santificazione nessuno vedrà il Signore. E il nostro Signore disse Lui stesso in Giovanni 17:17: santificali nella verità, la tua parola è la verità. Oggi si dice la parola in Giovanni 17 affinché siano uno. Tutte le religioni, tutte le culture, tutte le chiese devono essere uno, perché in Giovanni 17 è scritto affinché tutte siano uno. Si prende un passo biblico e tutto il mondo viene incluso in questo e viene ingannato. Chi legge veramente in Giovanni 17, Padre, tu in me e io in loro, affinché siamo uno, non religione unita con religione, ma come la dice la Scrittura, si deve leggere sempre un paio di versetti prima e un paio di versetti dopo per vedere il collegamento, per avere un quadro generale. E così col messaggio del tempo della fine, quando l'analizziamo in Amo 3:7, è scritto che Dio non fa nulla a meno che lo rivela i misteri ai suoi profeti. Non l'ho detto io, anche il fratello Branham non l'ha detto, è scritto, l'ha detto Dio, che non fa nulla senza rivelare i suoi misteri ai profeti. E per questo Dio ha mandato un ministero profetico per il mistero di Gesù Cristo, il mistero di Cristo e con la Chiesa, ancora una volta per rivelarlo e per condurlo in tutta la verità, affinché possiamo essere separati, affinché possiamo uscire tutto quello che non è in armonia con la parola di Dio e essere riportati in armonia con la parola di Dio. Ma si va ancora più avanti, non si tratta di lamentarsi quello che altri fanno, si tratta che noi come Chiesa del Signore riceviamo, sperimentiamo l'operato dello divino di Dio. Nell'ultimo tempo ho ascoltato tante prediche del fratello Branham, particolarmente degli anni 50, come il fratello Branham parlava della vera nuova nascita, del vero battesimo dello Spirito Santo. E lui dice, a meno che non avete questa esperienza personalmente, e Dio vi ha suggellati col suo Spirito, perché così è scritto in Efesi 1:13. Dopo aver ascoltato la parola della verità, siete stati suggellati con lo Spirito Santo. E in Giovanni 1, Giovanni disse, questo è l'agnello di Dio che porta i peccati del mondo. In Giovanni 2 abbiamo le nozze di Cana in Galilea, e quando si va ancora avanti in Giovanni 3 viene detto, a meno che uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. La prima cosa che il Signore disse era della nuova nascita, a meno che non siete nati di nuovo non può vedere il regno di Dio. La domanda era, come un uomo che è adulto può entrare nel grembo della madre e nasce? E il Signore disse, quello che è nato da carne è carne, ma quello che è nato dallo Spirito è Spirito. Adesso, senza critica, ma le due grandi chiese, romana, cattolica o anglicana o luterana o scozzese, che lo insegnano, che quando i bambini vengono battezzati, spruzzati, sono nati di nuovo e entrano nel regno di Dio e sono ricevuti dalla Chiesa. Il bambino non sa nulla di quello che succede, non sa nemmeno nulla di papà e mamma, e deve essere automaticamente nato di nuovo per mezzo di un'operazione di un prete? No, non si può. E tutto il mondo crede è stato così trovato, inventato, e su di noi e pensano di noi che siamo falsi profeti. In poco tempo fa nel Sud America, che anche nella stampa è scritto di questo predicatore falso profeta. Chi è falso? Colui che non è in armonia con la parola di Dio. Falsi profeti sono coloro che non sono in armonia con i veri profeti, e coloro che non sono in armonia con gli insegnamenti della Sacra Scrittura sono falsi insegnamenti, ma i ruoli vengono cambiati, e perché noi non apparteniamo alle grandi chiese, allora veniamo stampati così. ma c'è una chiesa nella terra che è predestinata la parola del Dio vivente in verità, di ascoltarla e per venire alla vera fede. Abramo credette a Dio e questo gli venne messo come giustizia, era giustificato per mezzo della fede, per mezzo della fede della parola che Dio gli aveva detto. Anche noi veniamo giustificati per mezzo della fede, e la fede è sempre ancorata nella promessa di Dio, e per questo in Ebrei 11 è scritto: senza crede, fede è impossibile piacere a Dio, e per mezzo della fede crediamo che Dio dal niente ha chiamato i mondi all'esistenza. Tutto è fondato sulla fede, senza fede non si va avanti. E quale fede? E non questo o quella fede, ma la fede che è in Dio, nella sua parola, ancorato nelle sue promesse. Abramo non credette qualcosa, ma credette quello che Dio gli aveva promesso, e noi come seme di Abramo crediamo quello che Dio ha promesso. C'è questa certezza nella parola di Dio. In Zurigo l'ho menzionato. Nella parola tutto è sì e amen, e siamo effettivamente redenti. In Romani 8 voglio leggere per mostrarvi quello che voglio dire con questo. In Romani 8 dal versetto 28: or sappiamo, non è un toccare, noi sappiamo, siamo convinti, noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Secondo il suo disegno. Dio sapeva prima che il tempo incominciava chi lo crederebbe e chi non lo crederebbe. Dio lo sapeva. Poteva scrivere il nostro nome nel libro dell'agnello prima della fondazione del mondo. Non è un caso. Non è un caso che noi in questo tempo crediamo, abbiamo ascoltato la parola della verità. La parola è predestinato, il popolo è predestinato, il popolo predestinato per ascoltare la parola predestinata e per essere partecipi di quello che Dio fa. In questa, e per dare a questa certezza l'assoluto, nel versetto 29 è scritto: per quelli che ha preconosciuto li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Adesso vi domando: dove c'è lo spazio per dubbio? Se Dio l'ha predestinato così, chi lo può cambiare? Non si può. Non si può cambiare. Dio ha l'ultima parola. E qui l'abbiamo nero su bianco. Quelli che Lui ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Ancora non è stato rivelato quello che noi saremo, ma quando sarà rivelato, saremo come Lui. Oh, che alta chiamata ha messo Dio nella nostra vita! Che grazia che ci è stata data! Quindi quelli che Lui ha preconosciuto li ha pure predestinati, non dopo. Dio non ha bisogno di fare qualcosa dopo, ha fatto tutto in anticipo. Per lui la fine era come l'inizio, predestinati a essere all'immagine del suo figliolo. Affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E così è scritto in Salmo 22: io rivelerò il tuo nome ai miei fratelli. Così è scritto in Giovanni 20:17: io vado al mio Padre mio, al mio Dio, il vostro Dio, e non si vergogna di chiamarci fratelli. Lui il primogenito in mezzo a tanti fratelli, e questo è il punto. Noi siamo dello stesso seme della parola, generati dallo stesso Spirito, siamo diventati figlioli di Dio per la fede in Gesù Cristo nostro Signore. Nel versetto 30 possiamo rallegrarci di questo: e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. Non soltanto la dottrina della giustificazione, ma l'esperienza: giustificati per fede, per l'opera compiuta nella croce del Golgota, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. In fondo, da parte di Dio è compiuto tutto. Andiamo in Efesi, dove è detto ancora più chiaramente, in Efesi 1, nel versetto 4, in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché ci preoccupiamo, riposiamoci in Dio, il popolo di Dio. Gli è stato promesso un riposo, e questo riposo è per noi tutti. In Efesi 1:5, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Che parola meravigliosa! Che certezza di fede, che assoluto è in tutti questi passi biblici. E bello è che tutto è vero, che siamo così come Dio ha detto nella sua parola. E poi leggiamo nel versetto 9, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. Adesso viene il versetto 11, in Lui siamo anche stati fatti eredi. Pietro scrive: nelle sue lieviture siamo stati guariti. Per Dio tutto è realtà, non succederà, ma è già stato. Prima Pietro 2, prima Pietro 2, lui è andato alla croce affinché saremmo liberati dai peccati. Così come lui è stato colpito alla croce, così lui ha preso le nostre colpe. In Lui abbiamo il perdono per mezzo del sangue. Chi vuole vivere per mezzo delle sue leviture siete stati guariti, siamo stati liberati, santificati, tutto è compiuto. E poi è scritto, voi andavate come pecore perdute, ma adesso siete ritornati al pastore delle vostre anime, un ritorno a Gesù. E scusatemi se dico così, tutti i padri della Chiesa del terzo e quarto secolo non hanno avuto nessuna conversione, non sono andati a Cristo ma al cristianesimo, che incominciava a diventare religione di Stato. Ma noi non ci rivolgiamo al cristianesimo, per questo non ci ha amati. Lui ci ha portati. Prima Pietro 2, 24. E poi in Efesi 2, Paolo scrive dal versetto 6, Efesio 2, versetto 6, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, mentre eravamo morti per mezzo dei nostri peccati, ci ha vivificati in Cristo. Possiamo dire, com'era possibile? Non eravamo lì, ma adesso siamo qui e noi riconosciamo che già in quel tempo è successo per noi. È tutto grazia, è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui. Con Lui morti, con Lui seppelliti e con Lui risuscitati. E questo non è, è nella seconda parte del versetto 5. Per grazia siete stati salvati. E poi e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Da parte di Dio siamo già compiuti come la schiera redenta davanti al trono di Dio. In Dio è un'opera completa, perfetta. Chi lo riceve lo vivrà così come ci viene detto in Efesi 2:8. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Redenzione, perdono, grazia e guarigione è il dono di Dio. E in Efesi 2, versetto 13, ma ora in Cristo Gesù voi adesso siete, voi che allora eravate lontani, siete adesso stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Fratelli e sorelle, il tempo è arrivato dove noi tutte queste cose in fede dobbiamo riceverle e ringraziare Dio che in noi sono diventati verità. Questo nella fede dobbiamo riceverlo. Dobbiamo avere questa esperienza personale con Dio. La scrittura è stata data per dirci quello che è successo con noi e noi lo riceviamo affinché con noi e per mezzo di noi per grazia succeda. Questo è la la redenzione che noi da parte di Dio in Gesù Cristo abbiamo ricevuto. E Paolo poi scrive ai Colossesi, qui abbiamo delle espressioni nella lettera ai Colossesi, che era il consiglio di Dio con la Chiesa. Colossesi 1, versetto 21. E voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Questa è redenzione, questa è grazia che a noi ci è stata data, non da parte vostra, non per opere, ma nel suo corpo. Molte volte l'ho detto, perché il peccato originale era nel corpo di sangue, nel corpo con sangue. Il Redentore doveva venire dal corpo spirituale e venire in un corpo di carne e sangue per versare il suo santo sangue, affinché riceviamo la redenzione e possiamo riceverla e possiamo essere riportati allo stato di figliole e figlioli di Dio, allo stato originale. Questa è redenzione completa che Dio in Gesù Cristo nostro Signore per grazia ci ha dato. Voi l'avete ricevuto, vi appartiene. E potremmo leggere capitolo per capitolo e vedere questa parola. Voi siete, Colossi 3, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste alla vostra vita, voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. È così come Dio nella sua parola ha detto. Naturalmente, se guardiamo verso di noi, al corpo che passa, alle prove magari che abbiamo da andare, e questo non possiamo farlo sempre. Dobbiamo fare come Abramo, non guardare alle circostanze ma all'invisibile, come che lo vedremo, a colui che ha dato la promessa e che le ha compiute, e per questo tutte le promesse sono sì e amen per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, e nello stesso tempo per nostro mezzo, come in 2 Corinti 11 è scritto. Fratelli e sorelle, che Dio il Signore ci possa dare che tutto quello che ci è stato preparato da Dio lo riceviamo, che arriviamo alla certezza della fede. È successo per me, è successo con me. Io sono stato crocifisso con Cristo, sono morto con Lui, sono risuscitato con Lui, sono stato messo nei luoghi celesti, sono realtà divine, e noi tutti sappiamo, nel ritorno di Gesù Cristo non rimarrà un punto, tutto troverà compimento. E per questo nella terra siamo soltanto degli ospiti, cerchiamo la nostra patria, e la nostra patria è nel cielo. Già Abramo cercava la città che di cui l'architetto era Dio. Il nostro Signore dice: io vado a prepararvi un luogo e ritornerò per prendervi da me affinché voi siate dove sono io. E per questo il serio annunzio, l'essere condotti nella volontà di Dio, come noi diciamo in armonia con Dio e con la sua parola, così come tutti i profeti sono stati usati per lasciarci la parola di Dio e apostoli sono stati usati per darci le dottrine bibliche e per ritornare all'inizio, così come negli Atti 15 dove c'era la discussione sulla circoncisione, sono venuti gli apostoli, gli anziani e la Chiesa a Gerusalemme, e Pietro disse: cari fratelli, voi sapete che Dio mi ha scelto nel vostro mezzo. Potete leggere Atti 15, e poi viene la decisione, e quelli che erano dal gruppo dei farisei, perché così è scritto, altri non avevano il coraggio sempre di fare delle discussioni, tutti gli altri si sono messi nel piano di Dio, ma qui in Atti 15 è scritto, 15:5, ma alcuni della setta dei farisei che erano diventati credenti si alzarono dicendo: bisogna circonciderli. Voi conoscete la scrittura dal gruppo dei farisei. Sarebbe stato bello se avevano non soltanto una conversione ma un rinnovamento, che interiormente tutto sarebbe diventato nuovo, che dalla legge sarebbero stati portati alla grazia. E qui l'abbiamo nel seguente versetto. Pietro dice nel versetto 7: Pietro si alzò in piedi e disse: fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse fra voi e me affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. Era quello che Dio voleva, non quello che Pietro voleva. Il Signore l'ha chiamato e l'ha fatto come canale il primo giorno, il giorno di Pentecoste. L'ha scelto per portare la prima predica, per sapere oggi, affinché noi oggi possiamo sapere quello che succede sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Voi sapete, ho fatto ogni settimana, cioè 30 minuti a Berlino, che vengono trasmessi nel televisore, e l'ultima volta ho detto la domanda: a cosa serve a tutti i preti se parlano della conversione di Paolo? A che serve un predicatore se dice: Paolo ha ascoltato la voce, vide la luce? Possono dirlo i preti, i predicatori, possono dire di aver ascoltato la voce? E qui è scritto, dopo che Anania gli impose le mani, ho domandato a quale prete, da un uomo di Dio, a quale predicatore gli è stato imposto le mani. è detto, vedi, fratello Paolo, chi può testimoniare come loro gli sono caduti come della scaglia dagli occhi? Dove sono i conduttori spirituali di questo tempo, che gli, dove gli, sono, gli cadono come delle scaglie dagli occhi, che hanno visto la luce? E alla fine ho fatto la domanda, chi di tutti i sacerdoti, quello che è successo con Paolo, lui poteva vedere, si alzò e si lasciò battezzare. Io ho domandato, chi si è alzato, quale sacerdote si è alzato dopo che ha ricevuto la conversione e chi si è lasciato battezzare? Dobbiamo portare le cose al punto, non possiamo lasciare andare la gente per le proprie vie, abbiamo il santo dovere di dire così è scritto, così è la via di Dio per i credenti e vogliamo vedere quello che Dio farà per grazia. Riepiloghiamo, oggi si tratta di rimanere nella parola, non di interpretare, non di portare degli insegnamenti nuovi per portare confusione nel corpo del Signore, ma di lasciare tutto nelle mani di Dio, ma di credere che noi da parte di Dio siamo quello che la Scrittura dice, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore siamo venuti alla fede, abbiamo ricevuto la parola, crediamo che siamo vicini alla venuta di Gesù Cristo. E fratelli e sorelle, lasciatemi dire questo, dappertutto ci sono dei propri programmi. C'è tanto negozio religioso come mai prima. Quello che mi rattrista di più è che in tutte le riunioni carismatici la gente viene chiamata avanti e la pienezza, per ricevere la pienezza dello Spirito, per ricevere il battesimo dello Spirito. Sapete come succede? Davanti c'è la linea e quelli stanno dietro e poi viene uno dopo l'altro, tutti cadono dietro e il Kecha che sta dietro li riceve e li mettono tutti. E sapete quello che dice il carismaton in inglese? Tu sei stato colpito sotto la forza dello Spirito Santo. E perché ho detto questo? Secondo Matteo 25, le vergini avvedute non li mandano a Gesù che battezza con spirito e fuoco. Giovanni disse, io vi battezzo con acqua, ma colui che viene dietro di me vi battezzerà col fuoco. Ma le vergini avvedute che hanno vissuto questo, il vero battesimo, li mandano ai venditori che dicono che possono spartire la pienezza dello Spirito Santo. Può uno battezzato con lo Spirito Santo può dare a un altro lo Spirito Santo? Soltanto Gesù Cristo battezza con lo Spirito Santo e le avvedute mandano le stolte ai venditori. Fratelli e sorelle, fa male di vedere l'errore, tutti credono quello che vogliono, o uomini o donne, tutti vogliono molto rambazamba, ma l'operato dello Spirito Santo è completamente differente. Lo Spirito Santo fa una nuova vita in noi e oggi io sono convinto che nessuno che appartiene alla Chiesa sposa va ai venditori, non lo credo. Io penso che abbiamo creduto che dobbiamo andare su Gesù, non un uomo particolare, non qualcuno particolare, ma Gesù Cristo battezza con lo Spirito e col fuoco. Lui è lo stesso ieri, oggi e in eternità. E poi il punto culminante, quando le stolte sono andate ai venditori per comprare dell'olio, viene lo sposo e quelli che erano pronti entrarono. La grande lezione, spero io, che l'abbiamo afferrato. Adesso alla fine, insieme crediamo e aspettiamo che il Signore ci spargirà lo Spirito Santo, una nuova scossa per mezzo dello suo Spirito, non per potenza, ma per mezzo del mio Spirito succederà, dice il Signore. E questo è scritto in Zaccaria 4, dove si parla della pietra finale e del candelabro. E quando viene la pietra finale, viene grazia sia a Lui. Viviamo alla fine del tempo della grazia. Lui ci conduce nella Sua parola, nella Sua volontà, ci apre gli occhi per quello che succede, per il compimento delle profezie bibliche, e ci apre gli occhi per vedere l'inganno religioso e ci mette a parte e ci santifica nella parola, affinché noi possiamo essere preparati per grazia. Che il Signore dappertutto possa benedire tutti quelli che ascoltano la Sua parola e tutti quelli che credono potranno ricevere tutto quello che Lui ci ha promesso. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Alziamoci per ringraziarlo insieme. Cantiamo il coro: Tu sei degno, Tu sei degno. Più prima che preghiamo insieme e prima che crediamo e che cantiamo credi soltanto, Lasciatemi domandare se c'è qualcuno che vuole dare la sua vita a Dio, che vorrebbe essere volentieri presente quando il Signore chiama i Suoi. Chi ascolta adesso la sua chiamata l'ascolterà quando la tromba suonerà. La voce dell'Arcangelo si farà sentire e il Signore verrà per prendere i Suoi. Se c'è qualcuno, sentitevi liberi di venire al Signore. Non possiamo terminare nessuna riunione senza dare la chiamata del Signore. Lui chiama oggi: venite a me voi tutti che siete oppressi e carichi, io vi voglio ristorare, vi voglio dare pace per l'anima vostra. C'è qualcuno che per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, che non ha trovato ancora questa pace, la grazia di Dio, ancora non l'ha vissuta personalmente? Può succedere adesso. Chi implora il nome del Signore sarà salvato. Mentre inchiniamo i capi e chiudiamo gli occhi, apriamo il cuore, lasciatemi domandare: per quanti questa sera possiamo pregare? Ci sono alcuni? Dio vi benedica, sì, dappertutto. Dappertutto sono le mani alzate. Dio vi benedica. Credete al Signore Gesù Cristo, perché con questo è collegata la salvezza. Cantiamo. Prima che preghiamo, lasciatemi domandare se ci sono alcuni che vogliono ricevere la loro guarigione, chi ha bisogno di guarigione. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Io sono un testimone oculare di quello che Dio fece. Adesso preghiamo insieme, crediamo insieme e sperimentiamo Dio insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua santa parola. Ti ringraziamo che tu in Gesù Cristo, il tuo unigenito figliolo, ci hai messi come tuoi figlioli e figliole. Abbiamo il diritto di primogenitura, abbiamo il diritto su tutte le promesse e noi ti preghiamo per la guarigione, per la liberazione, per la salvezza. sii presente e conferma la tua parola. Noi crediamo come dice la scrittura e ti chiedo che sia manifesto che tu sei presente e che tu hai una chiesa che tu hai chiamato fuori, in cui tu confermi la tua parola e fai segni e miracoli. Amato Signore, ti ringraziamo per la forza del tuo sangue, della tua parola e tuo spirito. Abbi tu la tua via con noi tutti. Tu vivi, tu sei risorto. Ti ringraziamo, amato Signore, ti ringrazio che tu ci hai ascoltato, benedici, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, glaubet, wie die Schrift sagt,
credete come dice la scrittura. Nelle sue lieviture siete stati guariti, abbiamo la riconciliazione, abbiamo la redenzione, abbiamo ricevuto il perdono. Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con sé, ha perdonato tutte le nostre colpe per mezzo del sangue dell'agnello. Siamo stati riconciliati, alleluia, lodate il Signore, glorificate la forza del suo sangue, della sua parola e del suo spirito. Amato Signore, benedici la tua schiera comprata col tuo sangue, battezza con fuoco e con lo spirito. Scendi, Signore, fortifica la tua chiesa con la forza dall'alto. Gesù nostro Signore, ancora oggi battezzi con lo spirito e col fuoco. Alleluia.
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 Alleluia. Alleluia. Alleluia.